Allora, devo aver fatto un errore clamoroso sulla prima questione, cioè ho cercato di dire che la fossilizzazione sonora di religione è stato un elemento che ha fatto vedere analfabetismo, non è quella da cura, la cura è esattamente quella che dice lui, eh? Cioè il fatto che gli insegnanti che insegnano storia, geografia, scienze, matematica e le altre cose abbiano una preparazione storico-religiosa, storico-teologica, filosofica e cosa che migliori la loro preparazione, gli consente di fare un discorso non estrinseco, non solo dal punto di vista cristiano. E mi ha fatto alcuni piccoli sondaggi sui manuali che sono impressionanti, la quantità di antisemitismo per cui si insegna che Gesù è venuto a portare la legge dell'amore al posto di quella di Mosè della vendetta, non è una citazione, c'è cioè, nelle cose. E, ma c'era un altro che ho verificato io di persone che non avevo mica messo, e guardate nei manuali di filosofia quanti spiegano che Spinoza era un cabalista. Zero. Spinoza c'era quel nome lì, chissà perché, insomma, sarà stato di origine ebraica forse, lontana potrebbe essere. Per cui quello è senz'altro un aspetto grosso. Questo naturalmente pone uno dei tanti problemi su cui prima scherzavo sulla lungimiranza di domani pomeriggio, e cioè il fatto che se si incomincia oggi, i benefici incominciano verso gli anni 40. Cioè che noi oggi dobbiamo fare una cosa i cui benefici vedremo negli anni 40. Quindi non è che se incominciamo domani va nel 39, se incominciamo domani va nel 41, e via di quel passo lì, però è una cosa, e su questo noi inciampiamo in quello che è un limite oggettivo della nostra evoluzione democratica, cioè del fatto che sempre meno la classe politica è incitata a fare cose che vadano oltre le generazioni. Gli elettori non vogliono votare uno, perché se oggi si candidassero Renzi e contro Renzi si candidasse la Vispa Teresa, che dice se facciamo oggi buona politica industriale nel 2019 la crisi è finita, prenderebbe i voti Renzi e prenderebbe la Vispa Teresa. Ma se nel 2008 si fossero candidati uno che avesse detto nel 2013 la crisi è finita, noi oggi diremmo cazzo se avessi votato. No? È così, la questione di lungimiranza è quella lì, e non riguarda appunto i versi, ma riguarda la corporazione. Sulla questione del rapporto con l'impero, è vero quello che lei dice, cioè che chiaramente col senno di poi il cristianesimo rappresenta un tipo di fede religiosa nella quale è possibile una motivazione anche militare forte, eccetera, eccetera. E però non bisogna sempre stare attenti alle spiegazioni tipo funzionalista, perché sono sempre un po' malato del senno di poi. Cioè nel 320 uno non sapeva cosa sarebbe accaduto nel 370, non ha quel disegno di nessuno in queste vicende, ha questa lungimiranza cinica del vedere obiettivi di lungo periodo, e è un processo nel quale viene fuori una cosa che mi interessa soprattutto per la cosa che dicevo da ultimo, che diceva anche lui, e cioè del fatto che sono i cristiani che cambiano, non è l'imperatore che gli fa fare delle cose che non vogliono o gli strateghi che fanno delle cose che non vogliono, sono i cristiani che cambiano e che pian piano abbassano l'orizzonte scatologico sempre più lontano, sempre più basso, sempre più lontano, sempre più più basso, e viene questo passo. Quella di Mancuso e Montanelli, ho scritto Mancuso e Montanelli perché la mia risposta è quella su Montanelli, ma ho perso la parte della domanda.
Sì, la questione dell'autoritarismo.
L'autoritarismo, ecco, vedevo auto. Ecco. Allora, beh, su Mancuso, al quale sono affezionato, trovo che lui abbia, rispetto alla teologia, una funzione, detto con rispetto, simile a quella che ha avuto Montanelli per la storia. Cioè una parte di divulgazione che non detto che faccia bene alla storia, perché la divulgazione placa la fame, qualche volta è meglio la fame che non una sazietà fatta solo di polenta, ecco. E però fa quel mestiere lì. E sulla questione dell'autoritarismo, che riguarda anche l'ultima cosa che veniva detta, e noi siamo alla fine di un grande ciclo millenario, quello XI secolo, quello del papato monarchico, dove, dovendo trovare una gergalità politica per dire che cosa è il papato, si scelse da sinistra la formula monarchica. I gregoriani erano riformatori di sinistra, erano contro il concubinato del clero, che voleva dire il familismo o cosa, e fanno leninisticamente, verrebbe da dire, un'operazione di, anziché dittatura del proletariato, dittatura del papato, no? E costruiscono questo modello qua, che è un modello che ha dentro tante cose. Ha dentro l'autoritarismo da una parte e ha dentro l'universalismo dall'altra. Alla fine di questo ciclo, il Vaticano II dice, bisogna riscoprire le dimensioni della comunione e le dimensioni delle chiese particolari. Anche qui fate attenzione al linguaggio, tutti quelli che dicono chiesa locale usano un linguaggio diminutivo, che è un linguaggio bello, ma diminutivo. E noi siamo alla fine di questo ciclo. Il passaggio ad un ciclo di una chiesa collegiale nella quale ritornano i grandi patriarcati della cultura e così via. Certo, il grosso dei cristiani sono in Asia, beh, li governi da Trastevere, ma siamo scemi. Il grosso dei cristiani in Africa li governi dal Sant'Ufficio, ma pensi di capirci qualche cosa? Guardate questo video della EMI del padre Dupuis, che è stato condannato dal Sant'Ufficio per la sua teologia delle religioni, ed è stato condannato perché è stato aperto un fascicolo contro di lui perché Ino Sbiffi lo ha aggredito in prima pagina di Avvenire. Ma non sta né cielo né terra. Se tu ti occupi, fai fuori una teologia delle religioni che riguarda l'India, l'Asia, l'Indonesia, il coso, perché Ino Sbiffi si è stizzito sull'Avvenire, ma roba da matti. Allora, il problema dell'autoritarismo e del localismo del Papa di Roma riguarda in realtà la decostruzione di universalismo pontificio. La decostruzione di universalismo pontificio. Guardate bene, torna alla questione del 50-51, la fine della ricostruzione dell'universalismo e dell'autoritarismo pontificio è il problema del mondo. Cioè, noi abbiamo bisogno che gli Stati Uniti continuino a essere i padroni del pianeta, che decidano quando il dittatore vado bene, poi decidono che vado più bene, poi decidono che ho le armi di massa, poi decidono che non le ho più, poi decidono che sto combattendo Assad, poi decidono che sto... decidono tutto loro, santo cielo. Certo, sono bravissimi, hanno imparato a tirar fuori il gas dai sassi in 4 anni... sono fantastici dal mio punto di vista, però è così. Il modo di domani ha bisogno che siano loro, o che siano, che so, i cinesi che fanno il nuovo impero del mondo, o hanno bisogno, o il mondo ha bisogno di una capacità di organizzarsi nel quale le grandi anime del mondo, gli angeli dell'Apocalisse, gli angeli delle nazioni, riprendano una loro coralità. E in questo, se il papato lo fa, fa quell'operazione là. Cioè riprende il controllo di un grande cambio di civiltà, mettendo in gioco il suo modo di autocomprendersi. Se non lo fa è un guaio. Sull'ultima cosa, su noi siamo chiesa, comunica di base, quelle robe lì. E io non ho nessuna antipatia, anzi, per quel tipo di esperienze lì. Credo che il rischio di fare del farisaismo di sinistra sia uno dei grandi rischi che nel cattolicesimo c'è. Cioè, Signore, ti ringrazio, non sono come gli altri, non voto Lega, non sono razzista, faccio l'elemosina ai barbun, e sto da quella parte lì. E il problema di piccole nicchie che hanno una funzione rispetto alla grande pasta del cattolicesimo, è stato un grande strumento, ma è stato anche un grande alibi da tutti i punti di vista, sia da chi lo faceva, che era remunerato dall'autostima che si prestava, sia da chi lo praticava. Il problema vero è quello della riforma della Chiesa. Come si fa la riforma della Chiesa? La vecchia regola diceva che la riforma si fa in capite ed in membris, no? In testa e nella testa e nelle membra del corpo della Chiesa. Allora, sulla riforma in capite qualcosina stiamo vedendo, pianin pianino, può anche darsi. Sulla riforma in membris è un pochino più difficile. E su questo voglio spendere l'ultima cosa per la questione della pedofilia. La questione della pedofilia mi interessa moltissimo perché è un fenomeno estremamente rivelatore. Allora, dove si deve supporre che le denunce siano più ampie che gli Stati Uniti? Il sistema legislativo fa sì che l'avvocato che denuncia ci guadagni, quindi si suppone che ci sia una maggior manodopera per la scoperta dei crimini. Quindi lì c'è, deve essere la cosa maggiore. Il 99,7% dei crimini di pedofilia denunciati sono commessi da non preti. Il fatto che ci siano dei preti è una cosa normale nel crimine, perché quello è un crimine che richiede familiarità, intimità educativa, affidamento e cose così, che sono, nella loro lato buono, il mestiere del prete. Per cui, esattamente come il celibato e la solitudine comportano una quota di preti alcolisti, il ruolo educativo del prete comporta un rischio di pedofilia. Scontata e normale. Questa cosa tu la previeni, la prendi in mano se la previeni, se ti poni il problema di come, no, di analizzare a fondo quel tipo di meccanismo, se ti poni il problema istituzionale. Cervi va bene, però accidenti, tutti che vivono da single, anche lì senza fare degli elogi fuori tempo, però San Carlo Borromeo ci è arrivato un po' di tempo fa, che a cucirli un po' insieme miglioravano, che a tenerli un po' insieme miglioravano, non era un'idea così nuova che c'era dentro. Del 99, il 3% di quelli sono preti. Il problema non è quello dei preti pedofili, perché è normale che ci sia, il problema è dei vescovi imbecilli. Perché che ci siano i preti pedofili, come c'è il prete alcolista, il prete ladro, il prete con la doppia vita, il prete con la Ferrari, cioè, quasi tutti qui nel codice penale, dall'articolo 1 all'articolo 4000, più o meno i preti li faranno, mica sono fatti di gesso. Quindi faranno anche loro i reati che fanno gli altri. Il problema è il meccanismo che li interferisce, e perché il meccanismo non interferisce? Il meccanismo non interferiva perché c'è stata una lunga fase nella quale il fatto di essere conservatori costituiva l'indulgenza plenaria rispetto alla vigilanza episcopale. Per cui se tu eri pedofilo, pazienza, Dio perdona tutto. Però poi c'avevi il pizzo, facevi il gregoriano e ti tenevi molto dalla parte dei bottoni del Papa, e allora nessuno ti veniva a guardare in casa. Il caso di Boston, il cardinale Lowe, è clamoroso. Perché tutto sto casino a Boston? Tutto sto casino a Boston perché Lowe era uno di quelli che tutte le volte qualcuno diceva, secondo me a Boston c'è un macello, ti dicevano, io ho scritto sul Corriere di Boston nel 96, mal me ne incolse. E al mio direttore di allora, lo stesso di adesso, male di rincorse della cosa. Putiferio, come vi permettete, cosa dite? Io sono stato chiamato dal centro di teologia pastorale della diocesi a parlare del Vaticano II a un gruppo di catechisti, suore, era un suono che fanno sta roba qua. Mi ha fatto tutta la nostra pappardella, stavo lì a cena me ne andette una carretta, e sono rimasto di. Me ne andate di tutti i colori. Io ho fatto le consultazioni dicendo occhio, perché questi qua sono veramente arrabbiati, e la preoccupazione principale della Boston College, della scuola dell'Università Cattolica di Boston, era quello che loro dicevano: qua se non si fa qualcosa chiuderemo, per quando questa roba diventerà pubblica nessuno ci darà più un euro, un dollaro, che era vero, per cui la cosa era tutta nota e scritta. Però detto tutto questo, parliamo del resto. Setandomi da tanto, del 99,7% degli altri, il 7% sono cattolici. Perché se il 7% forse della messa, più o meno la quantità di proiezione dei crimini sarà la stessa che sulla parte dei fedeli, no? Cioè, se non dà la comunione dei divorziati è poco, ma se non dà le usure fiscali si risparmia delle ostie. Ma molto, molto, molto proprio. Cioè, diventa una roba che si fa tutto con uno stile così. Quindi se saranno il 7% di là, chi se ne occupa del 7%? Avete sentito, avete letto un articolo sdegnato sugli avvocati pedofili? Un articolo sdegnato sui giornalisti pedofili? Un articolo sdegnato gli allenatori, i professori universitari, no? Cioè sulle altre categorie niente. Questo a me interessa, dicevo, perché mi riporto su quel punto che dicevo sul fatto che la debolezza dell'insieme è la debolezza del di sopra, non sono debolezze diverse. Non sono debolezze diverse. È chiara che la responsabilità, se io sono il vescovo, la responsabilità è immensa, se lei non è vescovo, la responsabilità è inferiore. E è chiaro che se io sono il vescovo mi comporto come la peggiore delle mogli, non come la peggiore, come la moglie dei pedofili, che lo sai, fa finta di niente, fa finta di non accorgersi, fa finta che passi, e fa finta che smette, fa finta tante cose, poi si perdono i bimbi e si perdono le ragazze. E però se tutto questo accade, il Papa viene appunto ricicciato, riciclato tutte quante le volte, no? E buonasera, e buongiorno, e buon pomeriggio, e buon pranzo, e buon Natale, e buon tutto. Una volta gli è scappato detto che chi rimorchia le ormai di 14 anni sulla Sarai è un pedofilo. L'ha detto, una volta l'ha detto. Avete sentito una volta sola quello lì? Quelli che vanno a raccogliere ragazze sulla Salaria, dove ci sono queste ragazzine piccolissime, piccolissime, voglio dire, fa l'impressione, ecco. No? Su questo avete sentito qualcosa? Niente. Allora, poi suscitare a un certo punto, come dirà, ci vuole 10 anni di galera, la pena di morte, queste cose lì. Ma quelle cose lì si risolve in un'altra maniera, affrontandole, dicendole, tirandole fuori, trovandogli gli strumenti per. Perché è il corpo che è malato. È il corpo che è malato. Bene.
Grazie, ricordo allora calendario dell'inizio. Tutto sommato mi sembra una buona preparazione al Natale.